Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Doveva farsi da parte, alla fine lo ha fatto. Claudio Zali lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. La crisi è alle spalle, ma bisogna fare il possibile affinché si volti davvero pagina, è l'auspicio dei presidenti di PLR, Centro e PS. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Caldo e secco pesano sul settore idroelettrico, la produzione in calo, ma in Svizzera non c'è un rischio di penuria di elettricità. Vietato sostare sotto gli alberi, cadono rami a causa della siccità, è il provvedimento in vigore in alcune città oltralpe. Ci si aspettava una chiara vittoria che è arrivata, Lugano accede al terzo turno di qualificazione di Conference League. E dunque torniamo sulle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, al centro da una settimana di uno scandalo su più fronti. L'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la divulgazione di una mail in cui pretendeva l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale, soprattutto la pubblicazione di alcune registrazioni in cui affermava di aver picchiato una donna. Al suo posto in ottobre in Consiglio di Stato entrerà l'UDC Piero Marchesi, che lascerà dunque il suo seggio al Consiglio nazionale e quello di sindaco di Tresa. Il contributo di John Robbiani.
La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zali ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti. Dice di aver sì strattonato la donna, ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità. Quindi, detto questo, però, ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
Domani sera la Lega si riunirà in assemblea. Dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027. Ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
Le dimissioni di Claudio Zali porteranno dunque importanti cambiamenti a più livelli. Ci sarà, come detto, un nuovo consigliere di Stato, sarà Piero Marchesi dell'UDC dal 1 ottobre. Poi ci sarà una nuova consigliera nazionale, probabilmente Roberta Soldati, e si dovrà pure nominare un nuovo sindaco per il comune di Tresa. Ma soprattutto si vuole guardare avanti e chiudere questa parentesi politica che, ed è opinione piuttosto diffusa, opinione piuttosto comune, non ha fatto certamente bene al Ticino. Marcello Ierace.
C'è una serenità da ritrovare, ci sono delle istituzioni che devono tornare ad essere credibili.
Questi gli obiettivi il giorno dopo le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Un terremoto politico da cui bisogna ricostruire e ripartire. Perché Zali non è certo il primo politico a lasciare il governo ticinese, ma le modalità e il contesto sono sicuramente qualcosa di mai visto. Lo conferma Alessandro Speziali, presidente cantonale del PLR.
Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni. Ci sono dei temi che rappresentano delle linee rosse, ci sono degli atteggiamenti che rappresentano evidentemente delle linee rosse. Penso che l'unico modo per ristabilire la fiducia o comunque tornare a conquistare la fiducia sia quello di essere fondamentalmente all'altezza dei principi che si vogliono rappresentare.
Fabrizio Sirica, co-presidente del PS ticinese, punta invece il dito sugli atteggiamenti di Claudio Zali, che li sono alla fine costati cari.
Il personalismo di verosimilmente voler spingere una conoscente, il personalismo di trattare in maniera diversa un conoscente 14enne rispetto ad altri detenuti, il personalismo di pensare di potersi fare giustizia da solo se quegli audio effettivamente poi dimostreranno questo. Il personalismo di dire io non rispondo agli atti parlamentari nonostante la legge, fino a che voi non evadete i messaggi. Ecco, questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezione.
Ma che impatto ha avuto questa storia, questa brutta storia sull'immagine del Ticino? Lo chiediamo al vicepresidente del centro, Giorgio Fonio, che è anche consigliere nazionale.
Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo, però ci sono gli episodi, ci sono queste situazioni che fanno male alle istituzioni, però poi c'è anche altro, c'è anche la volontà di continuare a lavorare per il nostro cantone, c'è la volontà di continuare a dare anche credito e valore alle istituzioni, perché sostanzialmente noi siamo al servizio del paese e i politici non prendono possesso di qualcosa, i politici devono operare, lavorare, fare in modo che quello che i cittadini gli hanno affidato venga fatto nel migliore dei modi.
E adesso non resta che aspettare che si passi dalle parole ai fatti.
E io segnalo ancora che delle dimissioni di Claudio Zali parleremo anche a Modem, una seconda edizione straordinaria estiva, fra non molto dalle 8.30 nella diretta di Rete 1. Saranno ospiti Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato e presidente del governo ticinese, poi Daniele Piccaluga, gran consigliere e coordinatore della Lega dei Ticinesi, ed Alain Bühler, gran consigliere e capogruppo UDC. Oltre 500 vittime di tratta di esseri umani sono state prese a carico l'anno scorso dalle 5 principali organizzazioni svizzere. È il bilancio pubblicato in occasione dell'odierna giornata internazionale contro questo tipo di reato. Per la prima volta la piattaforma elvetica ha anche raccolto i dati relativi alle denunce presentate. 87 procedimenti penali erano in corso durante il 2025, procedimenti che non sempre però sfociano in condanne. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, ma non solo. Nel 2025 la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani ha aiutato 532 vittime. Un sostegno che sempre più persone chiedono e che comprende anche la possibilità per le vittime di sporgere denuncia. Erano in corso 87 procedimenti penali l'anno scorso, di cui 68 sono nuove denunce. Un numero che si può spiegare con le numerose indagini portate a termine nel 2025. Monica Marcionetti di Antenna Mayday.
Sicuramente un successo, c'è stato un grosso lavoro soprattutto per mettere la potenziale vittima in una situazione di fiducia, in modo tale che decida di collaborare con le autorità e che possa anche lungo tutto questo percorso mantenere la sua decisione.
Il profilo delle vittime resta più o meno lo stesso, principalmente sono donne con passato migratorio provenienti da paesi del Sud America o dall'Africa. L'articolo che vieta la tratta di esseri umani in Svizzera è stato introdotto 20 anni fa e da allora ogni anno sono emesse in media 10 sentenze. Un numero ancora troppo basso per le organizzazioni che si occupano del tema, con le vittime che non ottengono giustizia e gli autori che restano impuniti. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia sta lavorando alla modifica dell'articolo per lottare maggiormente contro quella che è definita una forma moderna di schiavitù.
In Svizzera caldo e siccità non mettono in pericolo l'approvvigionamento elettrico. Lo conferma la Commissione federale dell'elettricità, secondo cui, nonostante un'erogazione ridotta, la capacità produttiva è garantita, anche per coprire i picchi di domanda. Da Berna, Alessio Veronelli.
Gran caldo e siccità, combinazione nefasta per la produzione idroelettrica. Bacini con livelli di riempimento inferiori alla media e conseguente erogazione inferiore da parte delle centrali. Nulla di allarmante però secondo la ELCOM, Commissione federale dell'elettricità. La sicurezza dell'approvvigionamento nel paese è infatti garantita. Inoltre, aggiunge la ELCOM, tempo secco e soleggiato favoriscono una maggiore produzione da parte degli impianti fotovoltaici. Secondo l'Ufficio federale dell'energia, nel periodo da maggio a luglio di quest'anno, le centrali idroelettriche svizzere hanno prodotto circa il 25% in meno rispetto alla media degli ultimi 10 anni, mentre i minori apporti idrici influiscono anche sui bacini di accumulo, fondamentali per l'approvvigionamento invernale, la cui sicurezza dipende però anche dalle disponibilità delle centrali nucleari in Svizzera e in Francia. Al momento, sottolinea l'Ufficio federale dell'energia, non vi sono segnali che indichino una ridotta disponibilità nel prossimo inverno. Incertezze regnano invece sull'apporto energetico da parte delle centrali a gas europee, vista l'attuale situazione nello stretto di Hormuz, che influenza riserve e prezzi. Se uno scenario di carenza non è prevedibile, non può comunque essere escluso, fanno sapere alla ELCOM, per cui in considerazione vengono prese anche le centrali elettriche di riserva e la scorta idroelettrica per eventuali imprevisti alla fine dell'inverno.
L'ombra di un albero in un parco è un rifugio invitante dove trascorrere qualche momento di sollievo, soprattutto in questi giorni segnati da temperature torride. Ma bisogna fare attenzione, in alcuni casi gli alberi, stressati dalla siccità e dalle alte temperature, stanno perdendo rami. Una situazione che ha spinto diverse città, per ragioni di sicurezza, a vietare di sostare sotto le piante. Emanuele Ferrari.
Il grande faggio piangente nel parco del Casinò di Arau è circondato da transenne. Le foglie sono ancora verdi, ma negli scorsi giorni da questa pianta si sono staccati rami anche di grosse dimensioni. La situazione è eterogenea, spiega Dominik Staub, responsabile di Stadtgrün Arau, l'ufficio comunale responsabile della manutenzione degli spazi verdi di Arau. Abbiamo sia alberi che sembrano in salute, sia che appaiono quasi completamente secchi, con tutte le variazioni possibili sul tema. Quanto l'attuale siccità avrà influito sulla salute delle piante lo si vedrà però solo tra 2 o 3 anni. Innaffiamo quanto possiamo, ma siamo consci che non siamo in grado di dare acqua a sufficienza a piante di grandi dimensioni. E anche se si riuscisse a farlo, ha sottolineato il responsabile del vivaio comunale di Baden, Dario Schoch, ai microfoni di SRF. Ci vogliono almeno 4-5 settimane prima che l'acqua immessa nel terreno abbia l'effetto sperato. Baden, come Arau, ha dovuto chiudere alcune zone per garantire la sicurezza di chi si reca nei parchi. Parliamo di rami che possono avere anche un diametro di 20-30 cm e una fronda simile può ferire seriamente se colpisce una persona. In generale, Dominik Staub invita alla prudenza e sconsiglia almeno per il momento di fare lunghe pause sotto un albero. Già la scorsa settimana a Basilea era stato temporaneamente chiuso un parco per il pericolo caduta rami.
3 persone sono morte in una nuova serie di attacchi statunitensi contro l'Iran in risposta ad un'attentata offensiva con raid iraniani contro forze americane in Giordania e nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal riferisce che Donald Trump starebbe valutando il piano di un comandante statunitense per una campagna aerea punitiva contro l'Iran che potrebbe durare fino a 2 settimane. E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti russi particolarmente intensi sull'Ucraina. Si parla di 6 morti, inclusi dei bambini, nella cittadina di Kryvyi Rih e di almeno 15 feriti a Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia. L'intelligenza artificiale che prende il sopravvento su quella umana, un'ipotesi paventata dai più critici che nel caso che vi stiamo ora per raccontare sembra quasi essersi avverata. Recentemente 2 modelli di intelligenza artificiale dell'azienda OpenAI sono usciti dagli ambienti in cui erano confinati per attaccare un sito e introdursi su altre piattaforme. Ci dice di più Sofia Stroppini.
Durante un test interno sulla sicurezza informatica, due modelli di intelligenza artificiale hanno attaccato i sistemi di un'altra piattaforma. Sono quindi usciti dall'ambiente isolato in cui avrebbero dovuto muoversi. Uno scenario che sembra rendere concreti i timori che l'intelligenza artificiale possa agire con intenzione, disobbedendo all'essere umano, ma che il giornalista esperto di tecnologia Andrea Signorelli si affretta a smentire.
No, fortunatamente non è ancora così. Quello che è successo è qualcosa di molto più simile a usare una pentola a pressione, rifiutandosi di stare attenti per l'appunto alla pressione e poi lamentarsi che le cose sono andate storte, senza sminuire quello che è successo, perché comunque è stato qualcosa di impressionante, un'intelligenza artificiale che da sola trova un collegamento a internet e hackera un sistema per trovare le soluzioni al test a cui doveva essere sottoposta, non è qualcosa che ci lascia indifferente.
L'esperto mette in luce un aspetto importante. L'intelligenza artificiale ha fatto esattamente ciò che le era stato chiesto, ovvero fare il possibile per superare il test.
E ha fatto esattamente quello che i ricercatori gli avevano chiesto di fare, cioè trovare in qualunque modo possibile, abolendo le protezioni, una via d'uscita e un modo per conquistare queste soluzioni. Ha letteralmente obbedito ai comandi degli esseri umani.
Andrea Signorelli inoltre sottolinea che i ricercatori avevano abbassato le soglie di protezione in fase di test e questo, fa notare, fa sorgere semmai altre preoccupazioni.
Queste intelligenze artificiali, se togliamo le protezioni, possono trovare modi molto strani di obbedire ai nostri comandi, ma questo non è la storia di un'intelligenza artificiale che si ribella all'essere umano, semmai è una storia che ricorda l'essere umano quanto è importante tenere le protezioni che sono state sviluppate apposta per questa ragione.
Andrea Signorelli, giornalista, esperto di innovazione digitale e del suo impatto sulla società, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport, buon ascolto, buona giornata.